come detto stamani, abbiamo riservato al pomeriggio due passi in realtà, però collegati tra di loro, di un certo impegno, ma io confido nella vostra lucidità mentale. Soprattutto dopo pranzo. Il brano, entrambi i brani sono tratti dal capitolo 13 di Luca, che è il brano di questa mattina, il capitolo di questa mattina. Allora, no, inizierei invece con il primo brano di capitolo 14, per andare poi al brano su cui vorrei fermare invece maggiormente, che è il capitolo 13. E se voi vedete il primo paragrafo, la prima pericope del capitolo 14, si intitola Guarigione di un idropico, anche questo in giorno di sabato. Gesù fa molte guarigioni in giorno di sabato, infatti gli si potrebbe rimproverare, ma te ne andavi a cercare anche, perché sempre di sabato stai guarendo, ti sei attirato l'ira. Però lui faceva di sabato, ecco, quindi... Leggo i versetti che vanno dall'1 al 6 e, come dicevano gli antichi, la scrittura, la Bibbia, si commenta con la Bibbia, quindi noi per commentare questo brano andiamo a recuperare un brano precedente, il capitolo 13. Iniziamo con questo, capitolo 14. Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano a osservarlo. Ecco, davanti a lui vi era un uomo malato di idropisia. Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse: è lecito o no guarire di sabato? Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse loro: chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tira fuori subito il giorno di sabato? E non potevano rispondere nulla a queste parole. Ora, al di là del giorno di sabato, su cui ci siamo fermati molto stamattina, vorrei riprendere cos'era la malattia dell'idropico. Chi era l'idropico? Con le conoscenze dell'epoca, l'idropico era colui che, immagazzinando liquidi, non riusciva a espellerli. Quindi, era un uomo che si gonfiava sempre di più, l'idropico. Tenete conto che, come tutte le altre malattie che abbiamo visto anche stamattina, dobbiamo fare un piccolo passo in avanti e a leggerle in maniera simbolica. Quindi l'idropisia è qualcosa di molto più profondo che una malattia, ecco, anche se spiegata così in maniera molto banale. È una... è una malattia esistenziale. L'idropico è colui che si gonfia, è il gonfio della propria religiosità, della propria morale, della propria giustizia, della propria capacità religiosa, no? Possiamo dire che tutto il Vangelo non è altro che il tentativo da parte di Gesù di sgonfiare gli idropici. Siamo tutti idropici, dice Gesù. Cioè pensiamo tutti di salvarci attraverso i meriti. Ogni religione, in particolare poi l'ebraismo, puntava a questo: devi farcela, devi farcela. Quindi devi farcela, salvarti con le tue opere, le tue azioni, con la tua morale, con la tua bravura, con la tua capacità, con i tuoi sforzi, e avanti così. E Gesù è venuto a dirci che non funziona così. Per questo è venuto a sgonfiarci. Infatti questa guarigione è proprio la guarigione di questo, ha sgonfiato questo uomo. Allora, per comprendere appieno l'opera di Gesù su questo uomo, dobbiamo leggerci un'altra pericope del capitolo precedente, capitolo 13, la pericope che va dal versetto 22 al 30. La leggiamo, è un testo che conoscete benissimo. Io vi inviterò, spero, di trasformare una certa mentalità, perché sono convinto che lasciassi la parola a voi a commentare questa pericope, il risultato sarebbe sempre, presumo che sia molto moralistica. È la parabola del sforzatevi di passare per la porta stretta. Passava Gesù, sottinteso, insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro Gesù: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti. Quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio e voi invece cacciati fuori. Verranno da Oriente, da Occidente, da Settentrione e Mezzogiorno e siederanno a mensa nel Regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Ecco, credo che questa parabola sia fondamentale per convertirci. Ecco, siamo in Quaresima, dobbiamo convertirci. E voi sapete che conversione vuol dire cambiamento di mentalità, di testa. Ecco, se riusciamo a entrare dentro questa parabola, rischiamo di convertirci. Io l'ho presentata poco tempo fa, in autunno forse, in un gruppo, questa parabola. E altro che conversione, volevano fare fuori, volevano lanciarmi. Ma no, perché capite, se siamo stati abituati una vita a leggere in un certo modo, dire: ma cosa stai dicendo? Ma questa è follia. Allora spero che non capiti altrettanto, ma io adesso mi difendo e sono dietro il mare. Allora partiamo dall'inizio. Un tale gli chiese, c'è questo tale. E quando c'è un tale vuol dire che siamo noi, sono io ovviamente. Quando c'è qualcuno senza nome nel Vangelo siamo sempre chiamati a immedesimarci con quello. Quindi c'è questo tale che si avvicina a Gesù e gli pone, diciamo, la domanda capitale. E la domanda capitale sulla salvezza e sulla vita, ecco, come posso essere salvato? Tenete conto che potremmo tradurre anche come posso vivere in maniera realizzata, compiuta, felice. Questa è la salvezza in fondo, no? Vivere da, come diciamo stamattina, da persona retta, nel senso non moralmente retta, eretta, ecco. E Gesù risponde con una semplicità disarmante. Gesù dice: ci si salva passando per la porta stretta, o meglio per la porta, diciamo così. Però aggiunge che questa porta è inizialmente stretta e poi, versetto 25, non solo stretta, ma addirittura chiusa, perché a un certo punto si chiude. Allora, io penso che voi abbiate sentito questo, il commento solito: allora dobbiamo salvarci, bisogna passare per la porta stretta, quindi bisogna fare tanti sacrifici, bisogna fare i fioretti, bisogna rinunciare a questo, e la porta è stretta, è faticosa, quindi mentre è larga per tutti quelli che si perdono, è larga perché loro si divertono, fanno tante cose. No, questo è un commento un po' moralistico, non potete, capite, ormai conosciamo bene Gesù, non, cioè, a volte qui il Vangelo si spiega da se stesso, non possiamo pensare che Gesù sia così moralistico. Tutto l'Antico Testamento ci ha detto che bisognava stringersi e sforzarsi per entrare. Ecco, nel Vangelo nessun sforzo. Non ci si salva sforzandosi. Che senso ha? Fare i buoni? Sacrificarsi? Meritarsi il paradiso? Ecco, merito, sacrificio, sono termini avulsi dal cristianesimo, non sono termini cristiani, stiamo attenti. Noi, grazie anche a Giovanni 10, sappiamo che la porta non è tanto una porta fisica come la pensiamo noi. Gesù in Giovanni si identifica come la porta: io sono la porta. E vedete già un elemento in più. Ora, questa porta che prima è stretta e poi è chiusa, dice il testo, è chiusa proprio per voi che ascoltate. Voi rimasti fuori, voi, chi sono questi voi? Sono quelli che stanno ascoltando, sono tutti i religiosi, sono i scribi, i farisei, i sacerdoti, no? Guardate che qui Gesù è terribile, eh? Voi rimarrete fuori. Voi rimarrete fuori perché siete gonfi della vostra presunzione religiosa. Voi che siete qui ad ascoltarmi, sentiamoci noi, questo voi siamo noi. Voi che mi seguite da ogni dove, voi che celebrate l'Eucaristia ogni domenica, guardate al 26 cosa dice Gesù. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza. A chi si sta rivolgendo? Mangiare e bere sono due termini tecnici per indicare l'Eucaristia. Voi che andate a messa in domenica rimarrete fuori. Anna qui proprio siamo fuori. Ma poi non pago, dice, voi che leggete, ascoltate il Vangelo, la parola di Dio. Infatti il 26b dice: tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma proprio voi che avete ascoltato il mio Vangelo, voi che venite al ritiro druento, che fate, ecco, voi rimarrete fuori, dice Gesù. Ma come? Facciamo proprio questo per non rimanere fuori. Voi che dite tre parti di rosario ogni giorno, lo dico le suore, e vi sacrificate per amor di Dio in tanti aspetti della vita, voi che fate sacrifici, voi che fate i fioretti durante la quaresima, che non mangiate cioccolato. Gesù dice: voi rimarrete fuori. Anzi, poi, e qui da proprio giù secco, Gesù dice: voi quando busserete direte: ma dobbiamo fare tutte queste cose per te, tu ci lasci fuori. Sì, non so di dove siete, e questa cosa è impressionante, non so di dove, ma chi siete? È tremenda sta cosa. Questa la dice già lunga, perché tutte queste cose non servono per farci conoscere da Dio, è interessante. Come se queste cose servissero a Dio per avere un occhio di riguardo su di noi. Non so dove vanno, non vi conosco. Allontanatevi da me. Poi rincara la dose e dice: e voi, quando sarete fuori, vedrete chi entra. Entreranno quelli che vengono da, e qui cita, Occidente, Oriente, Settentrione, Meridione. Chi erano? Che arrivavano da queste zone? Beh, Israele, ieri come oggi, se voi guardate sulla cartina, era ed è contornato da paesi nemici. E quindi Gesù dice: e vedrete entrare proprio questi, i cosiddetti lontani, i cosiddetti maledetti, i cosiddetti nemici. E sì che ci rimarrete male. Ma come? Proprio voi? Proprio quelli lì? E noi invece? Non vi viene in mente un'altra parabola, sempre di Luca? Luca 15, il figlio del prodigo. Dove il figlio maggiore arriva dai campi e dice: ma come? Entra lui, mio fratello che è un disgraziato, e io che ho fatto tutto, ho osservato 613 precetti ogni giorno, andavo a messa, andavo ai ritiri, andavo di rosario, e come mai io no? È proprio questo, capite, che Gesù cerca di far passare. Ma fa una fatica incredibile. Allora, che cos'è la salvezza? Come ci si fa a salvare a questo punto? O se vogliamo, in cosa consiste la bella notizia del Vangelo? Ecco, Gesù, questa parabola, da collegarsi all'idropico e a Luca 15, quindi il figlio prodigo, leggetele illuminati da questi altri passi. Gesù ci sta dicendo una cosa semplicissima, che si può salvare soltanto chi è perduto. I buoni, i santi, i puliti, quelli che sono a posto, quelli che pensano che i propri atti religiosi e santi compiuti nella loro affannosa religiosità siano forieri di salvezza, questi non conosceranno mai la salvezza. Capite? Non ci si salva. Non ci si salva, si è salvati. E questo è il messaggio. Finché siamo gonfi della nostra presunta bontà, perché facciamo tante cose per Dio, per quella porta che è stretta, anzi poi diventerà chiusa, non passeremo mai. Non si passa attraverso i propri meriti, capite? E questo che vi dicevo all'inizio, che è sconvolgente sto passo, perché sconvolge tutte le nostre categorie. Ci si salva perché si è raggiunti. Chi fa l'esperienza della misericordia, dell'amore, è proprio chi ha fatto esperienza della miseria. Il figlio, il prodigo, il disgraziato, aveva tutte le carte in regola per poter sperimentare chi era il padre, amore, misericordia e perdono. L'altro, gonfio, tronfio della sua presunta giustizia, non ha goduto di questa braccia. L'amore non lo si merita. L'amore va ricevuto e basta. Ancora, ecco, Luca insiste molto su questa cosa, eh. Pensate anche a Luca 18, i due che vanno a pregare al Tempio. E uno dice davanti: io ho fatto questo, pago tutte le decime, faccio tante cose, faccio sacrifici, prego tanto. E Gesù dice: no, Gesù, il Signore gli dice: sì, vabbè, a me però non viene niente, a me queste cose non fanno nulla. L'altro invece che si batte il petto e dice: io sono qui nella mia povertà. Il testo dice che torno questi a casa giustificato. Capite? È proprio un cambiamento radicale di prospettiva. Tenete conto, l'incipit è importante. Gesù sta andando verso Gerusalemme, e a Gerusalemme, sulla croce, permetterà che tutti gli ingiusti possano godere della giustizia di Dio, cioè essere giustificati, gli ingiusti, mentre i giusti, quelli che pensavano di giustificarsi attraverso questo armamentario religioso, non possono godere della giustizia. Un contenitore può essere riempito soltanto perché è vuoto, ovviamente. La salvezza è un dono da ricevere, non da procurarsi. Quindi stiamo attenti, se ci troviamo a pregare, a condurre anche una vita di una certa ascesi, se andiamo a messa, facciamo i ritiri, diciamo il rosario, ci comportiamo bene, non pensiamo che questo ci procuri la salvezza, non lo facciamo per questo, se no non entreremo mai per quella porta, perché siamo solo gonfiati di meriti. Allora, questo sforzatevi di entrare per la porta stretta, come va interpretato? Ecco, una cattiva interpretazione perpetrata per secoli che puntava proprio sul contrario, cioè appunto cercate di vivere in questa maniera così entrerete, dovete... Ecco, questo sforzatevi, che tra l'altro è tradotto male, non c'è... Qui, come dice? Sforzatevi? Sì, ma in greco non c'è sforzatevi, c'è lottate, che è un'altra cosa, eh? Vedete, eppure chi traduce ancora questa mentalità dello sforzo, bisogna sforzarsi per meritare qualcosa. Ma questa idea dello sforzarsi per meritare qualcosa è proprio fuori dalla logica evangelica, non ha senso. Lottate magari, che è un'altra cosa. Gesù non ha assolutamente voluto dire sforzatevi con una vita morale santa di entrare nel paradiso, sforzatevi di essere buoni, di amare, di non fare peccati, no. Lottate, piuttosto lottate per permettere a Dio di potervi amare. Cioè lottate per sperimentare il gratuito amore di Dio nei vostri confronti. Lasciatevi raggiungere dall'amore. E guardate che ci vuole molta lotta per questo. Perché dobbiamo frantumare, distruggere tutte le nostre... la nostra idea, mentalità moralistica, bisogna essere molto forti, lottare molto per frantumare questo, sapete? Perché è molto più difficile lasciarsi raggiungere amare che amare. Ma Gesù in tutto il Vangelo cerca di dire soltanto questo. Sono i poveri che si salveranno, per questo che parlava dei nemici da lontano, perché loro quando arriveranno, cosa possono fare? Soltanto lasciarsi raggiungere dalla misericordia, non ti conoscevano neanche. Capite perché tira in ballo i nemici giurati dell'Oriente, dell'Occidente? Questi cosa potevano vantare? Non sapevano neanche che tu eri Dio. Eppure verranno salvati sono nella condizione di poter accogliere. La stessa cosa torna in Matteo 25. Quando mai ti abbiamo visto? Dicono. Ma quando mai ti abbiamo conosciuto come Dio? Per questo che dirà prostitute pubblicani, cioè pubblici peccatori, vi precederanno, perché loro non potranno vantare nulla. Non preghiere, non ritiri, non eucaristie, avevano altro da fare. Eppure sono nella condizione di poter accogliere finalmente l'amore. Capite? No. Ma per questo che dice, quando riusciremo a capirlo, saremo finalmente convertiti. Eh sì, lottiamo perché passi in noi questa mentalità altra. Qualcuno infatti dirà dinanzi a questo Vangelo sconvolgente, allora tutto è facile. Diamoci la pazza gioia. È sempre la stessa domanda che affermazione che fa. Ma no, non è questo. Infatti è scritto lottare. Lottare vuol dire proprio ci vuole molta più forza per vivere da figli liberi e accettare di essere amati gratuitamente che vivere da schiavi strisciando a terra per guadagnarsi l'amore davanti a un Dio padrone. Ci vuole molta più libertà, ci vuole molta più forza molta più lotta ci vuole per vivere da figli liberi, per farsi amare, che piuttosto vivere da schiavi e ottemperare a delle leggi, norme per potermi rendere amabile. E la libertà che costa. Per questo che Gesù dice: lottate per essere liberi, per essere liberi. Luca 15 rimane fondamentale, è veramente la parabola che va letta di conseguenza questa. Al versetto 25 Gesù dice: il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta. Alzarsi nel Vangelo è un termine tecnico, un verbo tecnico, che indica risurrezione. Con la sua risurrezione Gesù ha vinto sulla morte e ora è in grado di vincere su tutte le nostre morti e miserie. Capite? Chi pensa di autosalvarsi per la propria religiosità, santa anche, per la propria moralità, chi pensa di fare questo per salvarsi, rende vana la croce di Cristo e la sua risurrezione. Per questo che dirà: non so di dove siete, ma noi abbiamo fatto tante cose per te, ma come fai a non conoscerci? Ero sempre in chiesa, ero sempre davanti a te, ero sempre, ma io non ti conosco, perché in casa mia si parla un altro linguaggio, il linguaggio dell'amore, e l'amore è ricevere gratuitamente, non meritarselo. Non so, siete in un'altra regione, siete in un altro mondo, non vi conosco. E guardate che già Pietro ha fatto molta fatica a entrare in questa mentalità. Pietro, quando Gesù ha cominciato a dire che io morirò per amore, cioè, o meglio, il mio amore mi porterà a morire, Pietro dice: no, questo non ti capiterà mai. Sono io che devo morire per te, altro che, no? Oppure quando Gesù nel capitolo 13 di Giovanni lava i piedi ai discepoli, arriva da Pietro e Pietro dice: tu lavare i piedi a me? No, da che mondo è mondo? Sono io, è il servo che deve lavare i piedi al padrone, non? Capite? Anche lui ha fatto fatica. Pensava di doversi guadagnare con i suoi atti. Capite? Non siamo noi a dover lavare i piedi di Dio. Non siamo noi che dobbiamo servire Dio. Dio non vuole questo, non vuole servi che lo servano, che si sacrifichino per Lui. Dio non vuole questo. Dio vuole soltanto figli che lo sperimentino finalmente come padre, amore e misericordia. Questo è il sogno di Dio. E invece noi ancora questa mentalità del sacrificio per Lui, del fare i fioretti per Lui, di fare qualche rinuncia così lo facciamo contento. Ma questa è follia. Lontano da me, operatori di ingiustizia, continua Gesù. Voi che non volete accogliere la giustizia, cioè che io giustifichi voi, siete operatori di ingiustizia. È interessante perché dice: se non vi fate amare nella vostra povertà, in quello che siete, se non allargate le braccia per accogliere l'amore, come potrete amare gli altri? Capite? Se noi facciamo una questione di giustizia, il nostro amore nei confronti di Dio, lo vivremo anche nei confronti dei fratelli. Vorremmo essere molto giusti nei confronti dei fratelli. In una parola, se non fate esperienza del Padre, non potrete mai scoprirvi figli e non potrete mai fare l'esperienza di essere fratelli. Per questo che è importante. La salvezza sta nel ricevere immeritatamente l'amore per divenirne dispensatori. Altrimenti vivremo da sgraziati nei confronti di noi stessi e da disgraziati nei confronti degli altri. Però stiamo attenti, la finale di questa parabola, come tutte le finali della parabola, delle parabole di Gesù, hanno sempre un risvolto, anche se apparentemente drammatico, anche positivo. Infatti dice: allontanatevi da me. Non dobbiamo prenderlo come un riprovero. Dio non può condannare, ovviamente. È ancora un atto di bontà questa frase. Allontanatevi da me. Perché? Perché quando saremo lontani dalla casa, allora impareremo finalmente ad andare all'ultimo posto. E alla fine Gesù dice: gli ultimi saranno i primi, vedete? Quindi finalmente ci saremo sgonfiati della nostra presunzione e ci troveremo finalmente sgonfiati della nostra presunzione all'ultimo posto. E a quel punto saremo i primi. Allora entreremo. Allora abbiamo bisogno di essere un po' sgonfiati dai nostri meriti, dalla nostra presunzione, dalla nostra protervia, ecco, religiosa. E quando saremo ultimi, come dice l'altra parabola di Luca 14, arriverà e ci dirà: amico, passa avanti. Amico, passa avanti, come per dire che Dio ha solo amici tra gli ultimi, Dio ha solo amici tra gli ultimi e i primi non li conosce. Il fariseo al tempio non lo conosceva. Amico, passa avanti perché solo ora posso abbracciarti e guarirti da ogni tuo male, perché ciò che desidera Dio è soltanto guarirci dal nostro male. Dio ama veramente ciò che in noi è misero, per poter far festa. La mia miseria, la mia povertà, la mia incapacità, la mia debolezza è la festa di Dio. Dio non potrà mai fare festa con i puliti, i lindi, quelli che ce la fanno sempre, a livello religioso. E questa è una costante dei Vangeli. Però ci vuole proprio un cambiamento radicale, bisogna proprio cambiare mentalità. È questo che Dio ama i peccatori, perché con loro può far festa, perché finalmente ha qualcuno di fronte a sé a cui dimostrare la propria misericordia, quello che è. E noi pensiamo ancora che il peccato, la caduta, sia aver disobbedito, infranto un suo codice di comportamento. Ma questo non è certamente il peccato in senso cristiano. Il peccato è la nostra unica ricchezza, dicono i padri. Perché lui possa usarlo come punto di incontro, punto di li abbraccio, ecco i miei limiti diventano il luogo della comunione per Lui. Per questo che la confessione, torniamo ancora sul tema della confessione, dovrebbe essere il luogo della festa. Ma certo, perché io vado da Lui e Lui può abbracciarmi e far diventare i miei limiti il luogo della festa. Invece noi la pensiamo come uno sbaglio che io ricevo il perdono, quindi posso ricominciare da capo per migliorarmi un po', per gonfiarmi ancora un po', no? No, c'è qualcosa che non va. Bisogna proprio trasformare la nostra mente. Quindi questo è un brano su cui vi invito a tornarci sopra, è veramente un brano capitale, penso, da leggersi in consonanza all'Etropico e a Luca 15 soprattutto. Luca 15, 13 mi sembra, dove inizia il figlio prodigo. E poi anche Luca 18, il fariseo e il pubblicano al Tempio. E poi avanti così, perché poi tutta una compagnia di amici che vanno in questa direzione. E così.